Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì alle ore 9.40, leggiamo e commentiamo le notizie che più stanno tenendo banco a livello nazionale ed internazionale, prese dai siti non mainstream, blog, siti specializzati. Per il Press Corner di quest'oggi ho deciso di fare quasi un'opera monografica per quanto riguarda le rivolte di Napoli, che poi si sono estese anche alle altre città, anche alla capitale, se per questo. Trovo interessante la piazza di Napoli perché presenta alcune peculiarità, soprattutto dal punto di vista economico e anche sociale. Numerosi commentatori, soprattutto insomma, lasciati prendere anche un po' dallo spavento per quello che è successo durante la nottata di qualche sera fa, in occasione dell'annuncio del nuovo DPCM, che come sapete tutti chiude tutte le attività di ritrovo e che somministrano bevande, cibi e bevande alla popolazione alle ore 18, quindi bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, eccetera. E ovviamente è una misura presa per un surrogato di lockdown, perché per non ricorrere a questa estrema misura si cerca comunque di far evitare in qualsiasi maniera l'assembramento e quindi appunto i ritrovi soprattutto serali, soprattutto anche rivolti alla parte giovane della popolazione, il classico aperitivo o per non dire la pizza con gli amici. Ecco, per evitare la misura più drastica del lockdown si stanno cercando misure alternative. Questo però ha ovviamente delle ripercussioni di tipo economico che vanno soprattutto a colpire non solo una determinata parte sociale della popolazione, chi magari quella piccola borghesia che aveva investito tutto in una attività oppure che era direttamente impiegata come cameriere, cassiere, addetto alle pulizie, addetto alla somministrazione di cibi e bevande all'interno del locale stesso, ma anche hanno una ripercussione ben precisa dal punto di vista geografico. È ovviamente il sud che va a pagare il prezzo più alto, poiché più dipendente da un'economia legata al terziario, soprattutto negli ultimi anni, legata al turismo, un'economia anche precaria, stagionale, non ufficiale. Partirei proprio da un articolo di Contropiano che riprende una post di Facebook scritto da un attivista di Potere al Popolo, del partito Potere al Popolo, Salvatore Prinzi, che poi si è trasformato appunto in un articolo di Contropiano, quindi www.contropiano.org. Ero in piazza Napoli, prime riflessioni, a firma di Salvatore Prinzi. Come ho detto, era un post su Facebook, è stato condiviso molte volte ed era uno spunto di riflessione. Questo spunto si è reso necessario perché una prima analisi per quanto riguarda la piazza di Napoli, i voti di protesta che hanno coinvolto la città partenopea un po' di sere fa, hanno posto l'accento sulla componente ultra del Napoli e non solo, e fascista della piazza, cioè infiltrazione di tipo fascista e con partiti di estrema destra che volevano mettere il cappello sopra i movimenti di protesta, cavalcando sopra la folla, diciamo inferocita, cavalcando così la protesta. In realtà, da un'analisi fatta appunto da chi c'era, quindi da testimoni oculari che sono andati a comporre quella fiumana di persone che stava sfilando per le vie della città per protestare contro il DPCM, e attenzione, protestare contro il DPCM non vuol dire essere negazionista del virus, negare la pericolosità o il momento critico dal punto di vista sanitario. Però d'altra parte avete tutti quanti letto che uno degli striscioni che guidavano quel corteo era, scusate il mio accento napoletano, "A salute è a prima cosa, ma senza sword non si cantano messe". Ovvero la salute è la prima cosa, ma senza soldi, appunto, noi come facciamo a vivere? Non è possibile vivere. E poi anche un altro striscione era: tu ci chiudi, tu ci paghi. Cioè, la preoccupazione era, parallelamente alla situazione igienico-sanitaria, però era anche di tipo economico, proprio di sostentamento delle famiglie. E quindi ridurre tutto a una piazza con infiltrazioni fasciste e di ultras che creano casino, tanto per dare un segnale di protesta e cavalcare il malcontento popolare, era una chiave di interpretazione abbastanza riduttiva. Andiamo a vedere invece una testimonianza oculare quali elementi può garantirci per comprendere meglio la situazione. Non volevo scrivere nulla perché su Facebook si finisce a fare le tifoserie e la situazione sociale e sanitaria è complessa e delicata, così scrive Salvatore Prinzi. Però sto leggendo in rete cose inaccettabili e vorrei provare a far capire anche fuori Napoli cos'è successo, rispondendo alle domande più comuni. E lui fa, questo post su Facebook, poi è diventato un articolo su Contropiano, è molto ben fatto e ve lo leggo, cioè mi piace leggervelo perché è diviso proprio con domande e risposte. Allora, che è successo nelle ultime settimane? Questa è la domanda. A Napoli, ma ci sono piazze in diverse città campane, è successa una cosa semplice. Sono state introdotte da il governatore De Luca misure di chiusura per certe attività commerciali senza prevedere compensazioni economiche. Per cui alcuni commercianti, soprattutto del mondo di bar, ristoranti e pizzerie, da giorni hanno incominciato a muoversi per cercare di ottenere o che queste misure vengano ritirate o che vengano dati dei sussidi. Due, perché la protesta ha preso forme così forti? Per diversi motivi. Innanzitutto sono stati consumati risparmi, la fame è maggiore, l'esasperazione psicologica è cresciuta. All'inizio, quando a Bergamo c'erano le bare ovunque, la malattia spaventava. Ora i numeri bassi dell'estate hanno dato l'illusione che il virus sia una semplice influenza. Infine, a marzo il governo dava aiuti, invece adesso ha chiarito che non ci sono soldi. De Luca, che distribuì fondi a pioggia per farsi rieleggere, ora non ha messo nulla sul piatto. D'altronde, che queste categorie di autonomi abbiano negli ultimi anni dimostrato attitudine allo scontro, si pensi ai forconi, deriva dal fatto che A. Sia la fascia sociale che abbia visto più rapidamente decadere il suo status con la crisi, mentre i lavoratori dipendenti sono ormai pressati da decenni, ipercontrollati sul posto di lavoro, spesso frenati dai sindacati nell'organizzarsi. B. La sua cultura si egemona in Italia e in particolare a Napoli, dove esistono ancora molte categorie di autonomi rispetto ad altri paesi europei, in cui la dimensione di impresa è più grossa e ci sono in proporzione più lavoratori dipendenti. Perché a Napoli succede sto casino e a Milano no? C'entra la camorra o il fatto che i napoletani sono barbari? Si chiede Salvatore Prinzi in questo articolo che sto leggendo su contropiano.org. Tra l'altro l'infiltrazione della camorra è un elemento a cui non ho accennato prima. Ovviamente oltre a gli ultra e all'estrema destra aleggiava in un primo momento, anche in una prima analisi delle piazze, anche la presenza della camorra, in particolar modo di alcuni clan della camorra che hanno, avevano gioco facile a sobillare le persone. In realtà vediamo che la riduzione a qualsiasi moto di protesta o a qualsiasi tipo di disordine alla camorra o alle famiglie camorriste, per quanto riguarda l'analisi delle molteplici componenti sociali che vanno a comporre la realtà napoletana, è in realtà abbastanza riduttiva. Risponde infatti Salvatore Prinzi, la domanda, ve lo ricordo, dice: c'entra la camorra o il fatto che i napoletani siano più barbari, barbari nel senso inclini a fare casino, detto in poche parole? Ovviamente no. I media nazionali si comportano come i peggiori complottisti, cercano una spiegazione elementare e morale a una dinamica sociale, come se la camorra non fosse quella, ad esempio, dei centri d'analisi privati che stanno lucrando su questa situazione, dei grandi costruttori che hanno avuto appalti da De Luca, degli usurai che ora vedranno aumentare il loro potere, eccetera, eccetera. Semplicemente, a Napoli, l'indebitamento di questa categoria è maggiore. I servizi forniti dalle istituzioni sono molto più scadenti e quindi minore la fiducia che si prova. Le associazioni di categoria e i corpi intermedi molto più deboli, maggiore è la pressione sociale. In ultimo, c'è una maggiore vicinanza e scambio fra sottoproletariato, quelli che vivono ai margini della società, di espedienti, di piccoli circuiti criminali, e piccola borghesia, quelli che possiedono mezzi di produzione autonomi e che possono anche sfondare. Si passa spesso dall'una all'altra categoria, mantenendo però quel radicamento sociale e una certa attitudine al conflitto. Hanno ragione a protestare? È la quarta domanda che Salvatore Prince si fa su Contropiano. Certamente sì, chi porta la responsabilità di questa situazione è il governatore De Luca. Ovviamente bisogna precisare che quando parliamo di piccola borghesia, dentro c'è tutto. C'è il commerciante onesto che ha pagato la qualsiasi e non ce la fa mandare avanti la sua famiglia. E c'è l'imprenditore che incassa 15.000 euro a serata senza fare mezzo contratto ai suoi lavoratori, che piange miseria in TV ma continua a incassare. Dice «lo so per certo», è il commento tra parentesi di Prinzi. C'erano in piazza a fare i capipopolo dei noti evasori fiscali e dei veri sfruttatori, e c'erano però anche i loro lavoratori a nero che si aggrappano a quello che hanno, attività a conduzione familiare, amici del quartiere che fanno una vita di merda. La maggior parte di loro ha ragione a protestare. De Luca e il governo in questi 8 mesi non hanno fatto nulla per evitare la seconda ondata, che si sapeva sarebbe arrivata. Ora arrivano a chiudere, e questo per i dati che ci forniscono i nostri compagni che lavorano negli ospedali è ormai scritto, senza però immaginare misure di reddito e assistenza. Condannano così la gente alla fame e ad essere arruolata nella camorra. Domanda numero 5. I motivi ci sono, ma la violenza... In realtà, è la risposta di Prinzi, da giorni c'è uno scontro sotterraneo in questa mobilitazione. Chi ha qualcosa da perdere, come i commercianti più grossi o qualche capopopolo che mira a una promozione politica, è contro la violenza e vuole intavolare una trattativa ed è disposto ad applaudire la polizia, eccetera, eccetera. Segmenti più sottoproletari, invece, che frequentano anche l'ambiente di stadio e che hanno anche una propensione allo scontro organizzato con le forze dell'ordine, hanno più interesse a giocarsi una partita su quel tavolo, per vari motivi, dal puro nichilismo all'acquisizione di prestigio personale o di banda. Questa differenza oggi esplose in piazza, quando i cortei di fatto erano divisi in due e alcuni organizzatori hanno da subito preso le distanze dall'altro spezzone. Il punto però non è identificare i primi come buoni e i secondi come cattivi. Si potrebbe rovesciare il punto di vista e dire «i primi però pensano ai fatti loro, i secondi invece esprimono un malessere complessivo». Secondo me, è il parere di Prinzi, il punto è «violenza a che scopo? Organizzata come? Verso chi?». È evidente che quanto successo oggi si riferiva appunto a un po' di serate fa, negli scontri che avete visto tutti quanti in televisione, ha i connotati di una protesta che parla solo al proprio mondo, che parla la lingua della disperazione e che produce, nel resto delle classi popolari, un effetto respingente. Sì, ma c'erano i fascisti, Forza Nuova ha detto di voler partecipare. Io di fascisti non ne ho visti, questa è la testimonianza diretta di Prinzi. Non escludo che qualcuno di simpatie fasciste si sia buttato in mezzo, ma l'impatto da un punto di vista di contenuti o di piazza è stato zero. Forza Nuova cerca di cavalcare un fenomeno, e ci credo, a Napoli non esistono. Siamo stupidi noi, e i media, se gli diamo visibilità. Mi preoccuperei di più di certi personaggi legati alla destra cittadina che si pongono come intermediari. Ma comunque anche loro ci fanno poco. Questa non è una vera mobilitazione con luoghi di dibattito, piattaforma di contenuti. È al momento, e probabilmente lo resterà, un episodio reattivo di fronte a una crisi economica senza precedenti. Se Settimo e ultimo punto di Salvatore Prinzi su questo articolo di Contropiano: solito derby sinistra chic legalitaria verso sinistra dei cattivi. Sulle bacheche è già partito il classico confronto fra la sinistra più rosa, che stigmatizza la piazza disprezzandone i partecipanti, e la sinistra più incazzata, che esalta gli scontri mitizzando i soggetti che li fanno. Un confronto che è anche un po' stancato per il semplice motivo che riguarda una nicchia e non produce nulla nella realtà. I primi semplicemente si tagliano fuori la possibilità, prima ancora di agire, di capire le complessità del mondo. Mentre i secondi, pure se hanno il merito di stare nelle cose, si illudono spesso di poter condurre un gioco che per sua dinamica di classe è incompatibile con i nostri scopi. La verità è che stare in un contesto del genere, che non ha nemmeno momenti di confronto o di organizzazione collettiva, è difficilissimo. O ti metti a fare gli scontri tanto per, o ti metti alla coda del commerciante di turno che ha l'egemonia su quel processo e poi sale a fare l'incontro. Forse ha più senso, anche nell'ottica di essere interessanti per quei segmenti in via di proletarizzazione, accumulare prima forze nel nostro mondo, dimostrare di essere capaci di tutelare i nostri e soprattutto dare a chi non ha interessi particolari la direzione di un più vasto movimento popolare. Napoli per fortuna ci offre anche questo: lavoratori Whirlpool, lavoratori della sanità in agitazione, genitori in rivolta e insegnanti delle scuole paritarie. Domattina, per dire, saremo in piazza contro le multe ingiuste del comune e nel pomeriggio sotto Confindustria con i lavoratori della logistica. Domattina si riferiva a due giorni fa. Ma qui siamo già alle valutazioni e mi ero ripromesso in questo post di non farne. E questo, insomma, era il post da cui è nato l'articolo di Salvatore Prinzi, l'articolo di Contropiano, lo trovate su contropiano.org. Io però vi segnalo, sempre col medesimo argomento, l'interessantissima intervista di Sara Gainsforth fatta su Dynamo Press a diciamo l'attivista Alfonso De Vito, www.dinamopress.it, a Napoli le premesse per un disastro perfetto. Nella serata di ieri a Napoli, l'articolo del 24 ottobre, quindi si parla della serata del 23 ottobre, si sono verificate proteste nel centro cittadino, culminate in scontri con le forze dell'ordine davanti al Palazzo della Regione. Tu ci chiudi, tu ci paghi, questo era anche il cartellone a cui accennavo prima. Le rivendicazioni della piazza sembrano il frutto di una crisi economica e sociale acuita dalle misure per contrastare l'emergenza sanitaria, ma conseguenza di problematiche strutturali che presenta il tessuto lavorativo del capoluogo campano. In tanti hanno anche parlato di infiltrazione da parte della camorra, nonché della volontà dell'estrema destra di provare a porsi alla guida delle mobilitazioni. Intanto, anche durante una manifestazione promossa oggi pomeriggio da lavoratori dello spettacolo, precari e disoccupati, si sono verificate cariche della polizia, perché poi tra l'altro il problema dei lavoratori dello spettacolo è un'altra grande piaga. Non l'ho trattata in questa puntata di Press Corner perché vorrei in caso farne oggetto di approfondimento all'ottavo giorno, e poi all'interno degli scontri di Napoli la presenza delle persone legate al mondo dello spettacolo, teatrale, cinematografico, era marginale, erano altre categorie. Come avete ben capito, insomma, dal riassunto che ha fatto Prinzi prima, che ho letto, quelle presenti in piazza un po' di giorni fa. Sara Gainsforth analizza un po' la situazione con l'attivista Alfonso De Vito. Insomma, l'intervista è molto interessante, si parte dal negazionismo, cioè dal fatto che chi stava in piazza era un negazionista della pandemia. Vabbè, questa è veramente una stupidaggine, cioè non è che chi sta protestando per le dinamiche del lockdown, di come sta avvenendo questo lockdown, nega che esiste il virus. Esiste il virus, ne prende atto, è anche spaventato, però magari non ha, diciamo, veramente mezzi di sostentamento, per cui rischia davvero di fare la fame o di trovarsi sfrattato di casa, quindi a dormire per strada in maniera non tanto per, ma in maniera veramente concreta. Si parla appunto del ruolo della camorra, e giustamente l'attivista De Vito dice... Sì, la camorra è sempre usata come chiave per spiegare Napoli e le sue rivolte spurie. Per i media è un po' quello che Bilderberg è per i complottisti. Si parte da un elemento vero o anche solo verosimile e ci si costruisce attorno un teorema. Questo sono d'accordo, non puoi spiegare tutti i movimenti di Napoli con la parola Elsa da Camorra, perché veramente è una reductio ad Camorram, mi verrebbe da dire, semplicistico, che non ci fa capire che cosa succede nella piazza napoletana. E purtroppo non voglio predire, ma insomma è facile predirlo, però nelle piazze di tutta quanta Italia. E quindi molto interessante anche questo articolo di Sara Gainsford su dinamopress.it, questa intervista ad Alfonso Di Vito, appunto, su gli scontri di Napoli. Press Corner finisce qua, l'appuntamento è per domani alle 9.40. Io vi ricordo, Press Corner Notizie a Piede Libero è un momento di approfondimento che Radio Città Aperta offre a tutti quanti i suoi ascoltatori ogni settimana dal lunedì al venerdì alle ore 9.40. Poi se andate sul nostro sito potete risentire il podcast e potete anche leggere, perché le trovate scritte nel podcast stesso. Se aprite il podcast stesso trovate scritte tutti quanti gli articoli che abbiamo letto e commentato per voi. Un saluto da Valentino De Luca e mi raccomando, rimanete sempre in ascolto di programmi di Radio Città Aperta.